La cosa che mi sta impressionando di più in queste letture dei passi di Matteo, di tutta questa estate, no, è sembrato, la cosa che mi impressiona di più è che questi testi, se noi siamo un po' avvertiti a rispettarli, quindi cercare di capire dove sono nati, con che preoccupazioni, e soprattutto se siamo disposti noi a metterci in gioco, mi sorprende la loro straordinaria attualità, no? Cioè la capacità di questi testi di parlare proprio delle cose di fondo, del cristianesimo di oggi. Guardate, questo è assolutamente sorprendente. Per esempio, questo discorso di Gesù che si gira verso Pietro, dice io vado alla passione a Gerusalemme, Pietro non capisce, mi pare che tocchi un problema che è fondamentale per noi oggi, anche per noi oggi. Cioè cosa vuol dire seguire Gesù? Cioè questo mi pare è il problema proprio più elementare ma più radicale, no? Chi sono i cristiani? Chi sono i cristiani nel mondo? Cioè noi. Sono quelli che seguono il Cristo. La gente, vedendo noi, dovrebbero capire che noi stiamo seguendo la via di Gesù. No? Questo tema del seguire Gesù, o come dicono negli esercizi spirituali, sapete quando io sono andato in seminario, questa parola, sequela, avete mai sentita neanche voi, no? La sequela di Gesù, una parola un po' brutta, insomma, non... Quando io sono andato in seminario, le predicazioni, gli esercizi che facevano, i predicatori dicevano la sequela di Gesù. Io guardavo in giro e ho detto, chissà cosa vuol dire sta roba qui, no? Perché appunto questa parola, insieme all'altra, l'imitazione di Cristo, queste parole venivano usate per gli specialisti, capito? Venivano usate... per chi voleva un po' specializzarsi nella faccenda spirituale, perché per chi faceva la strada normale, alla gente non si parlava di sequela, bisognava osservare le regole, i comandamenti, comportarsi bene, bastava comportarsi bene, ma se uno poi si avvicinava di più a Gesù, si proponeva appunto la sequela, in maniera scorretta, perché la sequela è di tutti, mica di qualcuno, e l'imitazione. Tra l'altro il nostro padre spirituale due mattine tutte le settimane commentava l'imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis, no? E a me sta roba qui dell'imitazione di Cristo, ma anche adesso non è che mi suona benissimo, cioè non riesco bene a capire. Ho un po' paura, cioè sono robe mie, ho un po' paura che qualcuno faccia finta di sapere esattamente com'è il modello. E che ti dica devi copiarlo. Ma sappiamo che non funziona così, no? Cioè la vita cristiana non è un copiare Gesù. Prima roba perché Gesù non è una cosa così leggibile. E seconda roba perché sono sicuro che lui non vuole che io ripeta lui. Quindi mi piace molto di più il termine seguire Gesù, la sequela. Perché appunto la sequela fa riferimento a un tentativo di andare dietro a uno di cui non si sa bene chi è, no? Cioè solo camminando al seguito di Gesù è possibile imparare un po' alla volta chi è lui e soprattutto riflettere su cosa chiede a me per seguirlo. Allora, il tema mi pare che viene proposto alle comunità cristiane stamattina è la proposta che Gesù ci fa di seguirlo, questo è chiaro. Quel che è chiaro è che bisogna seguire Gesù. E quindi non basta dire, come domenica ha fatto Pietro, no? Ah, ma tu sei il Messia, il figlio di Dio, no? Cioè, sai, cioè, ma scherzi, Gesù è Dio, no? Abbiamo sentito cos'è successo a Pietro, il quale è stato ben sicuro a dire che Gesù è Dio. Però subito dopo il Vangelo ci racconta che Pietro non ha capito niente di cosa voleva dire per Gesù essere Dio. Cioè Pietro pensava che Dio era un'altra cosa, che non faceva quella roba lì di andare a Gerusalemme e poi essere ucciso, no? Gesù è figlio di Dio, benissimo, ma cosa significa che Gesù è figlio di Dio? Gesù gli dice, vuol dire mettersi in viaggio verso Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, dei responsabili religiosi, essere incompresi, rifiutati dal popolo, venir messo a morte e risorgere il terzo giorno, ricevere l'approvazione di Dio. Cioè, credere alla resurrezione è questo, no? Che Dio dà la via percorsa da Gesù, la salita a Gerusalemme, cioè la difesa di quel Dio, del Dio di Gesù e del suo modo di guardare l'uomo, perché questa è stata la causa della morte di Gesù. Quella maniera di difendere Dio e l'uomo, quella maniera è stata approvata da Dio. La traiettoria seguita da Gesù, dietro la quale ci chiama andare, la traiettoria seguita da Gesù è in Dio, questo vuol dire che Gesù è risorto. E se vuoi essere suo discepolo, se vuoi avere la vita, se vuoi risorgere, devi seguirlo, devi entrare nella sua Pasqua, nella sua morte e resurrezione. Cioè devi entrare in quella maniera di ascoltare Dio, trattando in quella maniera gli uomini. Questa è la via cristiana. Capite? Non è l'offerta di una sorta di religione, di qualche gesto religioso che poi ci porta in paradiso. No, la via cristiana è una via umana che può essere percorsa solo accogliendo la rivelazione di Dio in Gesù. La rivelazione di Dio in questa maniera di essere uomini, appunto. È una via il cristianesimo, non è una pratica, è una via, è uno stile di vita, capito? Allora, ce la poniamo questa domanda allora? Perché questo è un saltino che bisogna fare, e ognuno se lo vuole lo può fare solo lui, lo deve fare lui, non può essere sostituito da qualcos'altro. E cioè il saltino è questo, io mi pongo la domanda, per esempio stamattina, facciamo un conto stamattina, sono venuto in chiesa per che cosa? Per pregare, per chiedere qualcosa. O sono qui in chiesa per ascoltare il Signore, per chiedergli, per parlargli quindi, per dialogare insieme, per capire che cosa mi sta chiedendo, per capire cosa vuol dire il mio seguirlo, che senso ha il mio essere cristiano, no? Dico che è un salto da fare, perché noi non siamo abituati a sta roba qui. Non eravamo abituati a porci questa domanda, chi è il cristiano? Beh, noi lo sapevamo, è il problema degli altri, no? Che non sono cristiani. Ma noi non eravamo abituati a porci questa domanda come rivolta a noi personalmente. Perché noi, tutti credo, diciamo la maggioranza di noi, è nella condizione di essersi trovato cristiano quasi senza saperlo, no? O no? Almeno per me è stato così. Ci siamo trovati dentro, portati, trascinati dalla famiglia, dall'ambiente, dal fatto che tutti intorno a noi erano cristiani. E tutto sommato, noi poi dentro ci siamo stati, capito, senza infamia, senza lode, ma il trovarci dentro non ci ha troppo scombussolato. L'idea di una religione, perché questo poi è quello che gira, la gelatina religiosa che tiene insieme le nostre comuni, è un po' questo, no? L'idea che c'è Dio su sopra, a cui si può chiedere aiuto, che regge, una religione che dà un quadro alla vita, un'immagine di Dio complessivamente rassicurante, ci andava bene, no? Ma nel momento in cui l'ambiente non è più sociologicamente cristiano, cioè oggi se uno vuol dirsi cristiano lo deve dire sottovoce e da solo, no? E comunque appunto l'ambiente non è più scontatamente cristiano, o per le provocazioni che ti arrivano della vita, cioè ci sono situazioni nelle quali poi ci chiediamo, ma Dio dov'è? Cioè, se io poi ho quell'idea di Dio che ci protegge, che, a cui possiamo chiedere le cose, quando non ci fa la grazia di fronte a qualcosa che va male, diciamo subito, Dio dov'è? No, quelle domande lì che stanno in piedi solo perché pensiamo male la religione, no? Dice, Dio dov'era? Lo deve dire a te, no? Perché tu hai quest'idea di una divinità protettrice che dovrebbe intervenire, ma non è questo il Dio di Gesù. Allora dico, noi siamo diventati cristiani in maniera scontata, poi succede sia per la secolarizzazione attorno a noi, dove un sacco di gente non sa più neanche chi è Gesù Cristo, lo confonde con una divinità così, sia perché la vita ci mette in situazioni provocatorie, no? Di mettere in discussione la nostra fede, sia perché la Chiesa stessa, come stamattina, per esempio, ci sollecita a dire, guarda, queste robe qui bisogna pensarci. Succede che il nostro essere cristiani viene messo in discussione e ci viene chiesto personalmente, come stamattina, no? Ma tu, chi dici che io sia? Cioè, cosa vuol dire per te essere cristiano? Quando allora ci arriva addosso personalmente la domanda, andiamo in confusione, andiamo in crisi, siamo impreparati a rispondere, no? Addirittura io percepisco sta roba qui, anche in molti anziani, addirittura ci si sente un po' traditi, imbrogliati. È come se uno dicesse, ma non eravamo d'accordo di far l'esame in questa maniera, no? Cioè, quando constatiamo quanto la nostra idea del Signore è inadeguata, quando il Vangelo incomincia a mettersi davanti a noi come una richiesta precisa, entrare in un modo di vedere, di giudicare, di vivere, che ribalta molte cose, non conformatevi al mondo, appunto, beh, allora si resta male. Ci viene da dire, non eravamo d'accordo così? Per dirla con Geremia, abbiamo seguito la prima lettura, no? Beh, questo è un ragazzo che è stato preso dalla causa di Dio, no? Sono stato sedotto, poi arriva grande, trova le rogne che deve affrontare per difendere Dio, dice, ma Dio mio, dove sono stato? Sono stato fregato, hai capito? Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. È come se dicesse, hai approfittato della mia ingenuità? Io sono partito con l'entusiasmo di un ragazzo, poi mi sono accorto che questa via è impegnativa, troppo impegnativa, che seguire te diventa una condanna, appunto. Bisogna riflettere troppo, bisogna scegliere troppo, bisogna andare contro troppo, no? Adesso non so quanti di noi sono come Geremia. Magari non siamo stati noi mai, abbiamo avuto la vocazione di essere profeti, quindi non abbiamo neanche il suo entusiasmo deluso. Però in genere il nostro è un percorso che si è trovato dentro e quando si accorge che gli viene chiesto qualcosa di impegnativo o addirittura un ribaltamento del modo di vedere le cose, cosa fa? Perché le chiese si stanno svuotando, secondo voi? Sì, sarà perché i preti non sono all'altezza, perché la Chiesa scandalizza, sarà. Ma quando uno ha intuito il Vangelo, quelle cose lì se ne frega anche, dai. È che invece arriva questo rumore sinistro del Vangelo. Invece di arrivare come una cosa buona, arriva come una pretesa. E allora succede appunto che ci si allontana in silenzio, si dice tanto, non succede niente, no? Un pezzettino alla volta, si esce di processione senza farsi notare, vangia fuori il 7-8, mi metto dentro anch'io, non si accorge nessuno, vai, tanto cosa. Oppure si continua a restare in una religione di facciata, capito? Che funziona. Funziona, socialmente funziona, la religione è ancora al centro, non si sa bene di che cosa, no? Perché poi le scelte effettive di cuore, di vita, di storie, quelle magari non è che partono dal Vangelo cristiano. Però magari si pratica una religione di facciata, di tradizioni, di gesti che non inquietano, anzi sembrano rassicurare. E semmai, se poi non capiamo bene le cose, se non riusciamo più a capire cosa sta succedendo nei nostri figli, per esempio, allora si cerca qualche colpevole di questa confusione attorno al cristianesimo, no? Quello che è sicuro, uno può adottare tutte le strategie che vuole, no? Uno può dire, no, la religione è vera, è forte, siete voi preti che volete ammodernarla, è stato il concilio. Si può adottare qualsiasi strategia. La sostanza è che questo è un tempo nel quale ci viene chiesto a ciascuno di dire che cosa vuol dire essere cristiano. Questa roba qui, ti sta qua sulla faccia. E anche se non rispondi, non ci pensi, prendi posizione su questa cosa. Siamo costretti. Ci viene chiesto di uscire dal nascondimento dentro un cristianesimo di abitudine e di prendere in mano la domanda sul nostro essere cristiani. È qui che bisogna fare il saltino. Cioè, o io continuo a dire, sta roba qui non riguarda me. Sì, io pratico, io ho le mie idee, ma non mi metto in discussione, capito? Semmai critico, semmai desidero, semmai... Ma... No. Questo saltino da fare personalmente è una soglia che sembra piccola, è un passo che sembra facile, ma noi sappiamo quanto le decisioni anche piccole, quando sono personali, sappiamo quanto sono difficili, proprio anche le cose che sembrerebbe, no? E poi ovviamente se facciamo questo piccolo passo dobbiamo chiedere che ci sia una comunità che ci sostiene, che ci accompagna, che ci dice adesso dove andiamo, perché appunto non è immaginabile che in cambiamenti come quelli che stiamo vivendo, che riguardano la cultura, la civiltà, la concezione dell'uomo stesso, in questo grande cambiamento in cui l'essere cristiani è coinvolto, che uno faccia da sé. È impensabile, appunto. E quindi è importante che le comunità diventino capaci di traghettare questi passaggi, accompagnino i cammini di fede, no? E allora, per chiudere proprio su questo discorso, che invece, come capite, si aprirebbe, no? Se io dovessi indicare la direzione in cui, almeno come capisco io, in cui la comunità cristiana sta camminando in questi anni, chiamiamoli del dopo concilio, appunto, no? Ma per riferirci anche a noi concretamente, alla nostra parrocchia, se dovessi indicare grosso modo le due direzioni in cui ci stiamo muovendo, poi con una serie di strumenti che sono le catechesi, comunità redona, la predicazione, lo stile di stare insieme, eccetera, cioè tutto, ma le direzioni che sarebbe importante anche per i singoli capire, no? Intuire, e dopo uno con gli strumenti che ha si muove, chiede, però mi pare che ci sia anche proprio uno stordimento proprio sulle direzioni, no? Ecco, io dico le due o tre direzioni sono, la prima è evidente. Noi stiamo facendo un grande sforzo, enorme, per risalire al nocciolo del Vangelo. Il Vangelo non è i discorsi che facciamo, il Vangelo non è le pratiche cristiane, non è quello che dice il Papa, non è certo che passa in queste forme, ma il Vangelo è qualcosa di piccolissimo, da cui sgorga tutto, che sappiamo cos'è, no? È l'incarnazione di Dio, è il venire nel mondo degli uomini di Dio, è quel punto, puntino, in cui la nostra vita sgorga da una tenerezza divina che chiede di diventare carne, di diventare storia umana, che è Gesù, appunto. Allora noi dobbiamo uscire da una concezione religiosa generica, fatta di dottrine, di pratiche, di... E se permettete, dobbiamo uscire soprattutto da un'idolatria, da una concezione magica di Dio, per concentrarci su questa rivelazione nascosta del Dio di Gesù, nascosta nell'uomo, un Dio che si rivela nella storia degli uomini in maniera unica nella storia di Gesù. Se volete, dobbiamo imparare a ridire il credo, che l'abbiamo sparpagliato in una serie di verità complicate, nel nocciolo del credo. Nato da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, risuscitò da morte e in virtù dello Spirito ha comunicato l'uomo con Dio. Questa roba qui bisogna recuperarla in mezzo alla selva di discorsi che non finiscono più nelle chiese e che ti fanno perdere il nocciolo, hai capito? Il passaggio da un teismo, un'idea di Dio generica, alla conoscenza di Gesù. Beh, questa, come si dice, è la posta in gioco. Io potrei dirvi, tutto ciò che predichiamo, tutto ciò che scriviamo, tutto ciò che diciamo nelle riunioni, tutto ciò che nello stile di pregare, nelle case, ha questa intenzione, capito? Ha questa direzione, che il singolo deve recepire per poi prendersi personalmente il compito di fare questi passi nella conoscenza di Gesù. Ma questo vuol dire anche, e questa è la seconda direzione, riposizionare il cristianesimo. Non in primis nelle pratiche o nelle credenze, ma in una certa maniera di stare di fronte all'uomo. Riposizionare il polo religioso del cristianesimo sul polo etico, umano, nell'amore del prossimo, in una certa maniera di considerare l'uomo, sta il Vangelo. Guardate che queste sono rivoluzioni, perché noi siamo abituati che essere cattolici vuol dire appunto andare a messa, così si salva l'anima. No. Il Vangelo invece è una via che indica una maniera di stare nella tua umanità o nel salvare la tua umanità, o nel credere alla risurrezione della tua umanità, che è indissociabile dal fatto della fraternità. Ah, questo, quando uno dice, se ti si chiede cosa vuol dire essere cristiani oggi, il nocciolo è queste due cose, no? Leggere il Vangelo in una comunità di discepoli. La Chiesa è questo. Il resto, compreso i preti, la gerarchia, le organizzazioni, le attività, dopo. Leggere il Vangelo in una comunità di discepoli per praticarlo. La prassi è quella poi nella casa, nell'ufficio, è la prassi economica, politica, affettiva, culturale, sofferenza, nascita, morte, gita, costruzione della città. La fede appunto in Gesù, il seguire Gesù, questa maniera di essere uomini, deve poi essere praticata, messa in atto in una vita fraterna, buona verso gli uomini, nell'amore del prossimo, nella costruzione instancabile della fraternità, in un modo evangelico di stare nel mondo, nella società, nell'impegno a favore dell'uomo. Carissimi, il culto spirituale che piace a Dio. Vedete cosa dicono i primi cristiani? Non sono delle pratiche religiose, che poi diventano indispensabili nel momento in cui l'amicizia con Gesù ti fa trovare a ricordarti di Lui, a parlare di Lui, a celebrarlo. Ma è il culto che piace a Dio. È un comportamento buono nel mondo, che non si conforma a questo secolo. E quindi assumere dai costumi, dalla mentalità la mia umanità e trasformarla secondo il Vangelo, per far uscire un'umanità più buona, più bella, come Dio sogna. Il cristianesimo è sta roba qui. E allora se lavoriamo un po' in questa direzione, aiutiamoci a lavorare in questa direzione. Guardate che stavolta non vi sto dicendo un parere, di questa roba sono sicuro, è questa la via. Questo recuperare il Vangelo, diciamo il polo umanistico, umano del Vangelo, che ci apre uno stile nuovo, un modo nuovo di seguire Gesù, una nuova figura di cristiano, e insieme evidentemente un nuovo volto di Chiesa. Un nuovo amore alla comunità cristiana, che poi ha questi aspetti concreti. Adesso facciamo la festa patronale, ma chiaramente perché la prossimità, la fraternità, si gioca su tutti i livelli. Dobbiamo dimostrare agli uomini in mezzo ai quali viviamo che siamo amici dell'uomo, che accogliamo l'uomo, che siamo umani, che Dio vuol bene all'uomo. E quindi, a seconda poi delle tradizioni, delle storie, così, la Chiesa giustamente media poi questa presenza in tantissime forme, ma la comunità non deve dimenticare che nasce da lì il nocciolo, appunto. Allora riprende tra una decina di giorni, la domenica prossima, i battesimi, poi le sere nel quartiere, poi il palio, poi l'unzione degli infermi, con l'accoglienza dei nostri malati, poi l'assemblea, poi il pellegrinaggio, anche questi gesti per fare ripartire, avvisando, scrivendo, tirando insieme, no? La comunità che è fatta di persone che sono in mezzo a reti, a relazioni infinite, no? Beh, ha questo scopo, appunto, di farci arrivare in qualche maniera la proposta di trovarci poi lungo l'anno liturgico, pastorale, a leggere insieme il Vangelo, perché il Vangelo riesca a far nascere in noi un'umanità più bella, riesca nella compassione per le fatiche nostre e di tutti gli uomini, riesca a far nascere tra noi la speranza. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni del Cristo, primizia dell'umanità nuova. Diciamo insieme, sostieni, o Padre, il nostro cammino.
Signore, aiutaci a non svuotare le parole del Vangelo della loro radicalità. Fa che non soffochiamo sotto la coltre dell'abitudine e dell'indifferenza il senso unico e universale della Tua croce. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
Signore, aiutaci a scorgere nella durezza del Tuo discorso non un motivo di spavento e di fuga, ma il segno di una vera amicizia che ci offre di condividere la strada della Tua vita fino in fondo. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
Signore, noi siamo piccoli e meschini, vendiamo continuamente l'anima quasi senza accorgercene. Ma Ti cerchiamo nel santuario e fuori dal santuario, perché Tu conosci il fuoco che hai chiuso nelle nostre ossa e lo ravvivi per noi, così che possiamo, nonostante tutto, con semplicità e gioia, lodarti e ringraziarti. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
Signore, è vero dunque, la Tua grazia vale più della vita. La Tua misericordia è più grande di ogni peccato. Fa che ogni uomo sia toccato da queste immense verità e che in mezzo alle distruzioni, alle violenze, alla morte, ci possa essere sempre qualcuno che offre un segno di riconciliazione e di vita. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella Tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo il Tuo Vangelo. Fa che l'umanità intera possa riconoscere nella nostra testimonianza la speranza della faticosa gestazione di un mondo nuovo. Per Cristo nostro Signore.